E anche da parte mia un caloroso saluto, grazie per essere all'ascolto dall'altra parte. È il vostro Enzo che vi saluta. Oggi continuiamo con la lettura del Vangelo secondo Giovanni. Abbiamo letto la prima parte del 18° capitolo, dove viene riportato l'arresto di Gesù. Ora l'hanno portato davanti a Ponzio Pilato. Proseguiamo la lettura dal capitolo 18, leggendo dal versetto 33 per arrivare sino al 36, dove Pilato parla direttamente a Gesù. Pilato dunque rientrò nel pretorio, chiamò Gesù e gli disse: «Sei tu il re dei giudei?» Gesù gli rispose: «Dici questo di tuo, oppure altri te l'hanno detto di me?» Pilato gli rispose: «Sono io forse giudeo? La tua nazione e i capi dei sacerdoti ti hanno messo nelle mie mani. Che cosa hai fatto?» Gesù rispose: «Il mio regno non è di questo mondo. Se il mio regno fosse di questo mondo, i miei servitori combatterebbero perché io non fossi dato nelle mani dei giudei, ma ora il mio regno non è di qui.» Gesù fa appello alla mente di Pilato e gli pone una domanda logica per sapere dove aveva preso le prove. Pilato si fa beffe di questo e dice che i giudei avevano portato l'accusa. Ora Gesù si rivolge al suo cuore, lo tratta da uomo a uomo. Pilato è sbigottito. Non può credere che ci sia qualcuno che si proclami re dei giudei e che questi abbiano l'audacia di muovere una tale accusa. Pilato si trova in difficoltà, ne vuole uscire. Vorrebbe aiutare Gesù, è dentro la corte, solo con lui, e i giudei sono fuori in attesa a causa dei loro scrupoli di contaminazione. Pilato sarebbe contento se Gesù dicesse semplicemente che non è un re, e questo lo toglierebbe dall'impiccio. Chi è sotto processo, Pilato o Gesù? «Il mio regno non è di questo mondo», dice Gesù. La preposizione è in greco «ek», che significa «fuori da». Quindi letteralmente Gesù ha detto: «Il mio regno è fuori da questo mondo». Cioè non sta dicendo che il suo regno non sarà su questa terra un giorno, perché Gesù regnerà come re dei re e signore dei signori. «E la terra sarà piena della conoscenza del Signore, come le acque coprono il mare», Isaia 11, verso 9. Ma il suo regno non sarà secondo il sistema di questo mondo, non sarà una struttura di potere basata sulla politica e non si attuerà secondo i provvedimenti del mondo. Gesù non sarà eletto re da nessun partito, da nessuna nazione, né lo diventerà con una guerra o rivoluzione o con odio o amarezza. Pilato stesso era un politico disonesto che curava i suoi interessi ed era un fantoccio di Roma. Egli odiava i giudei ma temeva di offenderli perché avrebbe potuto perdere il suo posto. Ma Gesù non sarebbe diventato re con manovre politiche e gli disse: «Se il mio regno fosse di questo mondo, i miei servi combatterebbero.» Gesù non faceva resistenza. Pietro aveva cercato di difenderlo e Gesù gli aveva detto di rimettere la spada nel fodero. Non avrebbe mai costruito il suo regno con i sistemi politici correnti. Amica, amico, nemmeno la Chiesa può costruire il regno di Gesù. La Bibbia insegna chiaramente che in quest'epoca attuale Cristo sta raccogliendo le persone per il suo nome, come scritto in Atti 15, verso 14. Queste formano la Ecclesia o i chiamati fuori, la Chiesa. Essi sono chiamati fuori dal mondo per vivere nel mondo, ma per non essere del mondo. Verrà il momento in cui il Signore toglierà completamente la Chiesa dal mondo. Allora, quando Cristo ritornerà, stabilirà anche il suo regno. Leggiamo gli ultimi quattro versi di questo brano, dal 37 al 40 di Giovanni, capitolo 18. Allora Pilato gli disse: «Ma dunque, sei tu re?» Gesù rispose: «Tu lo dici, sono re. Io sono nato per questo, e per questo sono venuto nel mondo, per testimoniare della verità. Chiunque è dalla verità, ascolta la mia voce.» Pilato gli disse: «Che cos'è verità?» E detto questo uscì di nuovo verso i giudei e disse loro: «Io non trovo colpa in lui. Ma voi avete l'usanza che io vi liberi uno per la Pasqua, volete dunque che vi liberi il re dei giudei?» Allora gridarono di nuovo: «Non costui, ma Barabba!» Ora Barabba era un ladrone. Pilato a questo punto è definitivamente perplesso. Gesù sta tuttora discutendo con quest'uomo e gli dice che un punto essenziale del suo regno è la verità. Ascoltiamo le parole del Salmo 45, i primi quattro versi. «L'opera mia è per il re, la mia lingua sarà come la penna di un abile scrittore. Tu sei bello, più bello di tutti i figli degli uomini. Le tue parole sono piene di grazia, perciò Dio ti ha benedetto in eterno. Cingi la spada al tuo fianco, prode, vestiti della tua gloria e del tuo splendore. Avanza maestoso sul carro per la causa della verità, della clemenza, della giustizia. Pilato era un cinico o era semplicemente perplesso? Egli era la presenza del Signore Gesù, che è la via, la verità e la vita. Giovanni ci dirà più tardi nel suo Vangelo che egli ha scritto tutte queste cose affinché noi crediamo che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio. Amica, amico, se ti chiedi che cos'è la verità, domandati se Gesù è la verità per te e se hai incontrato la verità in Lui. Ancora una volta Pilato porta Gesù fuori e dichiara che non trova nessuna colpa in Lui. Egli sta cercando disperatamente di non condannarlo. Sta cercando in tutti i modi di non prendere una decisione. Non poteva immaginare che questi capi religiosi avrebbero incitato la folla a esigere che venisse liberato Barabba. Il contrasto fra loro era troppo grande. La Bibbia chiarisce che Pilato era convinto che Gesù fosse innocente. Vediamo cos'è scritto nell'insieme dei Vangeli a questo riguardo. In Matteo 27,18, perché egli sapeva che glielo avevano consegnato per invidia. Al versetto 24 del capitolo 27 di Matteo, io sono innocente del sangue di questo giusto. Pensateci voi. Marco 15,10, perché sapeva che i capi dei sacerdoti glielo avevano consegnato per invidia. In Luca 23, al verso 20, e Pilato parlò loro di nuovo perché desiderava liberare Gesù. Luca 23, verso 22, io non ho trovato nulla in lui che meriti la morte. E infine, nel Vangelo che stiamo leggendo, quello di Giovanni, al capitolo 18, verso 38, io non trovo colpa in lui. E infine, al capitolo 19, verso 12, da quel momento Pilato cercava di liberarlo. Atti 3, 13, Pilato aveva giudicato di liberarlo. Nonostante tutto questo, Pilato non ebbe il coraggio di liberarlo e fu sopraffatto dalla folla che voleva che fosse liberato Barabba. Per lui era ovviamente più importante non perdere il favore della folla che fare ciò che sapeva essere giusto. Voltiamo pagina, così giungiamo al capitolo 19 del Vangelo di Giovanni, pagina in cui troviamo descritta la morte di Gesù al Golgota e il seppellimento nella tomba di Giuseppe d'Arimatea. Assisteremo a un grande errore giudiziario. Roma era nota in tutto il mondo per la sua giustizia. Sulla scrivania di ogni ufficiale romano c'era la piccola immagine del dio Giano dalle due facce, una rivolta davanti e l'altra indietro. Da questa parola traiamo il nome gennaio, il mese che guarda indietro al vecchio anno e in avanti verso quello nuovo. Giano ricordava al giudice che doveva considerare entrambi i lati della questione. Roma governò il mondo per circa 1000 anni. Quando i romani assumevano il governo di un popolo, promettevano loro buone strade, leggi, ordine, protezione, pace. Ma la vita sarebbe stata sotto una dittatura, perché Roma governava con il pugno di ferro. Nelle aule di giustizia romane, l'innocente otteneva giustizia. Il colpevole anche otteneva giustizia, non misericordia, ma giustizia. Quello che ci colpisce e rende anomala la cosa è che il processo di Gesù sia stato uno dei più gravi errori giudiziari. Ma vediamo gli eventi che portarono alla morte di Gesù al Golgota, leggendo i primi 3 versetti del capitolo 19 del Vangelo di Giovanni. Allora Pilato prese Gesù e lo fece flagellare. I soldati, intrecciati una corona di spine, gliela posero sul capo, gli misero addosso un manto di porpora, e s'accostavano a lui e dicevano «Salve, re dei Giudei!» e lo schiaffeggiavano. Se Gesù era innocente, avrebbe dovuto essere liberato. Se era colpevole dell'accusa mossagli, avrebbe dovuto essere crocifisso. Tuttavia, flagellare Gesù era un atto completamente sbagliato, illegale, che Pilato fece nell'intento di placare i giudei. I soldati approfittarono dell'occasione per divertirsi con Gesù prima di crocifiggerlo, e quando leggiamo che lo schiaffeggiavano, significa che stavano mettendo in atto un crudele gioco romano. Essi potevano mutilarlo e fargli qualunque cosa avessero voluto. Tutti i soldati potevano prenderlo a pugni, lo avrebbero bendato e tutti, meno uno, dovevano colpirlo duramente. Poi gli avrebbero tolta la benda e se il prigioniero era ancora abbastanza cosciente, gli avrebbero chiesto di indovinare chi era colui che non lo aveva colpito. Ovviamente il prigioniero non avrebbe mai potuto indovinare la persona giusta, così avrebbero continuato fino a ridurlo in poltiglia. Credo che il Signore Gesù fosse così malconcio da non essere più riconoscibile, come leggiamo in Isaia 52, al verso 14. Molti, vedendolo, sono rimasti sbigottiti. Tanto era disfatto il suo sembiante, al punto da non sembrare più un uomo, e il suo aspetto, al punto da non sembrare più un figlio d'uomo. Proseguiamo con la lettura del Vangelo di Giovanni con i versetti dal 4 al 6 del capitolo 19. Pilato uscì di nuovo e disse loro: «Ecco, ve lo conduco fuori, affinché sappiate che non trovo in lui nessuna colpa». Gesù dunque uscì, portando la corona di spine e il manto di porpora. Pilato disse loro: «Ecco l'uomo». Come dunque i capi dei sacerdoti e le guardie lo ebbero visto, gridarono: «Crocifiggilo! Crocifiggilo!» Pilato disse loro: «Prendetelo voi e crocifiggetelo, perché io non trovo in lui alcuna colpa». Ecco quindi che escono di nuovo. Credo che se aveste potuto vedere Gesù, vi si sarebbe spezzato il cuore. Era stato picchiato a morte e sono sicuro che non assomigliava ai ritratti che ne fanno gli artisti. «Ecco l'uomo». Se anche noi abbiamo soltanto ripetuto queste parole di Pilato, vuol dire che non lo abbiamo visto affatto. Egli è più di un uomo. Egli è il figlio di Dio. È il Salvatore del mondo. E Giovanni ha scritto queste cose perché credessimo che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e potessimo avere vita nel suo nome. Forse è questo il momento in cui Pilato ha chiesto la bacinella d'acqua per lavarsi le mani. L'acqua avrebbe pulito le sue mani, ma non la colpa del suo cuore. Tanto che anche il più antico credo della Chiesa afferma che Gesù fu crocifisso sotto Ponzio Pilato, sottolineando la sua responsabilità di governatore. I giudei gli risposero: «Noi abbiamo una legge, e secondo questa legge egli deve morire, perché si è fatto figlio di Dio». Quando Pilato udì questa parola, ebbe ancor più paura. E rientrato nel pretorio, disse a Gesù: «Di dove sei tu?» Ma Gesù non gli rispose. Allora Pilato gli disse: «Non mi parli? Non sai che ho il potere di liberarti e il potere di crocifiggerti?» Gesù gli rispose: «Tu non avresti alcuna autorità su di me, se ciò non ti fosse stato dato dall'alto. Perciò chi mi ha dato nelle tue mani ha maggior colpa». Da quel momento Pilato cercava di liberarlo, ma i giudei gridavano dicendo: «Se liberi costui, non sei amico di Cesare. Chiunque si fa re si oppone a Cesare». Pilato dunque, udite queste parole, condusse fuori Gesù e si mise a sedere in tribunale nel luogo detto Lastrico, in ebraico Gabbatà. Era la preparazione della Pasqua ed era l'ora sesta. Egli disse ai giudei: «Ecco il vostro re». Allora essi gridarono: «Toglilo, toglilo di mezzo, crocifiggilo». Pilato disse loro: «Crocifiggerò il vostro re?» I capi dei sacerdoti risposero: «Noi non abbiamo altro re che Cesare». Nei versetti che abbiamo letto, dal 7 al 13 di Giovanni capitolo 19, vediamo che Pilato non è soddisfatto. Così lo riporta dentro per interrogarlo di nuovo. Ci sono differenze di peccato e differenze di giudizio. Quelli che hanno consegnato Gesù a Pilato sono maggiormente colpevoli, perché avevano più conoscenza rispetto a Pilato. Tuttavia, questo non scagiona Pilato dalla sua colpa. Pilato a questo punto cerca di liberare Gesù, non perché credesse in lui, ma perché lo riteneva innocente. Gesù è ora nelle mani di un capo politico, non di quel giudice rappresentante della giustizia romana che Pilato avrebbe dovuto essere. I capi religiosi, i giudei, sono pronti a accusare Pilato di aver permesso la sommossa e quindi di tradimento. E Pilato, per evitare una simile accusa, lascia che la sua posizione politica abbia la meglio sulla giustizia. Anche oggi è terribile quando la responsabilità di governo in vari campi è messa nelle mani di uomini assetati di potere, senza rispetto né per Dio né per l'uomo. Il Lastrico era il luogo destinato alla giustizia romana. Anche Giulio Cesare ne aveva uno trasportabile da utilizzare dovunque si trovasse. Questo luogo, Gabbatà, è facilmente identificabile a Gerusalemme e si trova sotto il livello dell'attuale strada chiamata Ecce Homo. La pietra consumata può essere il luogo detto Lastrico. In tutta questa situazione notiamo la dignità del Signore Gesù. Egli non è sotto processo, mentre Pilato è costretto a effettuare una scelta tra Gesù Cristo e Cesare. Anche i capi religiosi sono messi davanti alla stessa scelta e fanno quella terribile di decidere per Cesare. Verrà il giorno in cui gli uomini dovranno fare un'altra scelta fra Gesù Cristo e l'Anticristo. Amica, amico, ascolta. Ogni uomo deve fare la sua scelta riguardo a Gesù Cristo. In Matteo 12, al verso 30, leggiamo: «Chi non è con me è contro di me». Così disse Gesù. E decidendo contro Cristo, si sceglie quindi automaticamente Cesare. E vado a terminare proprio con questa riflessione, che nessuno di noi possa voltare le spalle a Gesù, ma che ognuno di noi possa riceverlo come Salvatore e Signore della propria esistenza. Bene, grazie ancora per l'attenzione e ci sentiamo lunedì, nella prossima settimana. Mi auguro che sarete con noi quando avremo ancora una volta l'opportunità di aprire il Vangelo di Giovanni. Ciao.